Allora, 27 gennaio 1995, intervista a Partigiano, Dante Alighieri. Dunque, tu in che anno sei entrato nella Resistenza?
Nella resistenza armata, dice tu,
Sì. E
43.
invece come antifascista?
Come antifascista dalla nascita.
Dalla nascita. Perché eri di famiglia.
Ero di famiglia, il mio padre era anarchico, i miei zii erano comunisti, quindi praticamente sono cresciuto in un ambiente antifascista.
Primi problemi con la giustizia quando le ha avuti.
Boh, ero bambino.
Ah, addirittura.
Hanno arrestato mio padre e hanno chiamato me per interrogarmi. Io, da buon siciliano, anche se sono nato qui, rispondevano: non lo so, un usaccio. Così mi ha dato il ciaffone.
Ah, subito, ma questo in che anni?
Nelle 30, autunno 35, quel periodo lì.
Quindi nel pieno ventennio.
Quindi ero bambino io.
Senti, invece io mi ricordo, mi avevi raccontato sulla condanna che hai avuto a Verona.
Ah sì, io sono scappato dall'Italia.
Questo in che anno?
43,
43.
mi pare che sia il 1° luglio, 1° luglio, 2° luglio, i primi giorni di luglio del 43. Sono scappato e mi hanno processato il 24 luglio, il 25 poi c'è stata la caduta, il colpo di Stato, la caduta del partito, e mi hanno condannato a morte allora. Però sono ancora qui, quindi non
In
c'è problema.
contumacia c'è stato il
In
processo.
contumacia, sì.
Quindi nel 1943 tu sei entrato nella resistenza
Appena
attiva.
subito appena scappato il militare, non mi sono attivato nella resistenza, prima resistenza politica, subito dopo quella armata.
L'arma, certo. Nelle formazioni.
Nelle formazioni allora non c'erano formazioni vere e proprie, l'unico che aveva delle formazioni era il PC, e stavano cominciando a organizzarsele. Noi eravamo un po' legati a chi aveva voglia di attivizzarsi, chiunque non si guardava il colore. Poi andando avanti, linee di massima erano vicine ai socialisti, salvo qualche contatto con l'onorevole Cavallotti,
Certo. Che era del Partito
che era
Comunista.
del Partito Comunista, l'unico con cui ci si poteva intendere.
Quindi sangue amaro con i comunisti da subito.
Sì, da subito. L'unico con cui avevamo un rapporto era lui. E poi con il Partito Repubblicano, che era un certo Ragionier Porta, che praticamente aveva le file del movimento repubblicano. Dopodiché,
Dei socialisti.
i socialisti c'era lì basso, poi è venuto Corrado Bonfantini e altri di cui non ricordo più il nome, sono passati 50 anni.
Ma tu hai avuto subito dei contatti con il movimento anarchico, con
Sì,
questi.
con il movimento, con i singoli compagni che c'erano allora, che non
Certo.
erano tanti.
Certo. Quindi a Milano non c'era una situazione molto, cioè numericamente. Era molto
Numericamente,
debole.
sì, era debole, saremmo stati, non so, una settantina, 80, non lo so, grosso modo una cifra così approssimativa. Comunque tutti attivi. Naturalmente erano compagni già di una certa età, non c'erano giovani a quel momento, a quell'epoca.
Quindi tutti gente con esperienza del confino
Esatto,
della Spagna.
esatto.
E come nacque l'idea di formare delle formazioni, di creare delle formazioni anarchiche? Cioè la
Perché
Bruzia
fra di noi si parlava sempre di poterlo fare, però il problema qual era? Che le formazioni partigiane ricevevano aiuti in denaro, poi in armi lanciate dagli alleati e quindi potevano vivacchiare. Noi questa possibilità non l'avremmo avuta, perché nessuno ci aveva dato né un soldo né un fucile. Per cui si lavorava con gli altri. Poi si comincia a pensare a la possibilità di fare qualcosa per conto nostro.
E questo sempre fine 43, inizio...
Qua anche 44.
Inizio 44.
Poi ci è venuta la possibilità, te l'avevo raccontato, di quel contatto con un caporale tedesco, cioè Alto Tesino più che tedesco, era di Merano.
Sì.
Che dietro la sicurezza di portare quelli che volevano in Svizzera, ci ha consegnato tutto il materiale che avevano loro. Era un'autocolonna che era campeggiata qui al giardino di Porta Venezia e ci consegnarono tutte le armi. Armi che nascondemmo da principio qui in via Toscana al 2, presso il magazzino di due fratelli, Gola, che non ho più visto tra l'altro. Poi l'abbiamo una parte trasportata ad Afore e queste armi sono quelle che ci hanno consentito nel giorno dell'insurrezione di fare le due brigate, una ad Afore e una a Milano.
Sì. Le brigate Bruzzi.
Le Bruzzi e Malatesta, sì.
Appunto, e la figura di Bruzzi, come mai si è dato il nome?
Ma Bruzzi, devo dire la verità, io da vivo non l'ho conosciuto molto Bruzzi. L'ho conosciuto da molto perché gli ho fatto il funerale, gli onoranze funebri, di stile più o meno militare.
Questo subito dopo la liberazione?
Subito dopo la liberazione. L'abbiamo preso la salma da Legnano, l'abbiamo portata a Milano e abbiamo fatto il funerale qui e poi l'abbiamo portata a Mosocco. Poi?
No, appunto, volevo chiederti, Bruzzi come è stato beccato?
Lo so che è stata una spiata, ma dire cono non lo so. È stata una spiata.
L'hanno arrestato?
L'hanno arrestato e l'hanno fucilato, dopo pochi giorni. Ho conosciuto bene la sua compagna perché è rimasta in vita, ma lui l'ho visto morto.
Senti, e le formazioni numericamente?
Qui a Milano siamo stati un centinaio.
Per singola brigata?
Sì, ad Afore forse qualcosa in più ad Afore.
Diciamo 300 in tutto?
Sì, circa.
300 in tutto. E come è nata la scelta di confluire poi nelle Matteotti?
Non è nata poi, è nata prima.
È nata prima.
Perché per poter operare, avevamo bisogno di un appoggio ufficiale, cioè dire essere riconosciuti come forze partigiane e combattenti. E allora l'unico con cui ci potevamo affiliare, cioè accordare, è stato il Partito Socialista. E abbiamo parlato con Corrado Bonfantini, con Lelio Basso, e così Rolando Zio va bene, farete parte delle nostre brigate. E abbiamo fatto parte della loro brigata, per cui si è dovuto nominare il commissario politico, il commissario militare, la forma di gerarchia ufficiale, poi di fatto le cose andavano diversamente, chi muoveva il tutto erano i più anziani che avevano più esperienza delle situazioni, e l'unico giovane ero io che avevo 20 anni.
Quindi non c'era una catena di comando funzionante veramente?
No, funzionante veramente no. Era così, si discutevano i problemi, si affrontavano.
A livello di piccoli gruppi?
A livello sì, una decina di gruppi. Ogni gruppo era circa 10 uomini.
Ho capito. E qua a Milano dove erano? Mi avevi detto l'altra volta che non c'era una divisione territoriale.
No, non c'era divisione territoriale. Oddio, la divisione territoriale, se si vuol dire chiamarla così, era costituita dalle varie brigate, siano garibaldini, socialisti o che, secondo dove erano dislocate. Quella zona praticamente se la gestivano loro, però se ci andava un altro, un'altra formazione, sempre partigiana, a fare un'operazione, non c'era niente di male, diciamo.
E la vita clandestina?
Beh, la vita clandestina è la vita peggiore che si possa immaginare. Perché al fronte tu c'hai il nemico di fronte. Nella vita clandestina tu il nemico ce l'hai di fronte, dietro, nei fianchi e tutte le parti. Non sai come girarti, devi sbalancare gli occhi, gli orecchi, in una maniera veramente eccezionale per cercare di tiro fatto per la pelle.
È già un successo portato. Quindi c'era anche il problema del controllo delle informazioni perché non avessero larga diffusione, insomma. Cioè.
Sì, appunto per questo si operava anche gli altri partiti nella grande città operavano a piccoli gruppi, mai a formazione.
Certo, poi in una città è ancora più difficile.
È proprio difficile.
E qua a Milano questi 10 gruppi, a parte mi hai detto Affori e Milano. Di Milano, e avevano delle sedi, dei covi particolari?
L'indirizzo di Affori non lo ricordo più, quello di Milano è via Sabotino 10.
E poi è stata la sede anche subito dopo.
Ad Affori chi dirigeva la brigata era un certo compagno Romeo Azzarà. A Milano avevo commesso un errore l'altro giorno, che poi ripensando, sai, anche se a distanza del mezzo secolo, ripensando le cose, il commissario politico ufficiale era Pietro Pirelli.
Sì.
Si chiama Pietro, Paolo, non ricordo più, Pirelli insomma.
Sì.
E commissario politico, cioè militare, non ricordo esattamente se era Mantovani o se era Michele Concordia, non ricordo più bene.
Comunque il comandante, il commissario ha detto
commissario politico era per lei.
Ho capito. E che rapporti c'erano tra i gruppi operanti della Buzzi Malatesta a Milano con i gruppi di montagna?
No, non c'erano gruppi, perché con le formazioni di Milano si sono create al giorno dell'insurrezione, quelle di montagna esistivano già da 2 anni. Qua a Milano si operava tutti i comunisti, socialisti, noi, a livello di chiamiamole piccoli gruppi d'affinità, 2, 3, 4 persone, 5 persone, non di più.
Ma non c'era quindi una strategia, voglio dire, rispetto sempre ai nuclei della Buzzi Malatesta che hanno operato nell'Oltrepò Pavese, per esempio.
No.
Non c'era un rapporto.
C'è stato un contatto, ma dite come non saprei, non ricordo più. Perché non l'ho avuto io il contatto, non ho avuto altri compagni.
Ho capito. Quindi a livello di armi voi vi siete forniti attraverso questo.
Attraverso questo gruppo tedesco che sarebbe una compagnia, questa compagnia tedesca che ha capito che ormai la guerra era finita e si sono arresi a noi.
Per i finanziamenti, che avevo chiesto l'altra volta, come si finanziava questa formazione?
Noi non abbiamo mai avuto bisogno di grossi finanziamenti, quindi le piccole cifre si trovavano tranquillamente. Le formazioni comunisti soprattutto, oltre a ricevere finanziamenti per vie indirette e congrue, qualche volta sono ricorsi anche ai metodi staliniani, cioè andarla a prendere nella banca, ai quali qualcuno ha lasciato ricevuta
del
CLN, altri non lo so, non credo. E non so neanche se poi queste banche sono state risarcite alla fine della guerra, non lo so più questo.
Senti, e a livello invece di azione che voi avete compiuto?
Per le azioni erano 2 azioni contemporanee. Quella di stampa e quelle azioni armate che consistivano nel disarmo dei nazifascisti oppure in azioni di sabotaggio, bombe nei binari della ferrovia, qualche traliccio dell'alta tensione, qualche cabina dell'alta tensione, tutta roba del genere.
Fino poi al giorno dell'insurrezione.
Fino al giorno dell'insurrezione.
Tu il giorno dell'insurrezione?
Io il giorno dell'insurrezione, il giorno 24, mi trovavo, te l'avevo detto, in una baracca che c'era qui fra San Giuliano e Locate. abbiamo cominciato a sentire già qualche sparatore a Milano, perché era veramente in situazione, non era, è cominciato il 25, ma il 24 pomeriggio. E allora, sentito la sparatoria, io e mio padre di là siamo venuti subito qui, a piedi, ed è una bella distanza. E abbiamo trovato in via Tacito, prima alla Vanzetti, le Acciaierie Vanzetti.
Acciaierie Vanzetti.
Le Acciaierie Vanzetti, che sono in una traversa di Corso Lodi, vicino a Piazza Corvetto, dove già c'erano sparatorie fra gli operai della fabbrica e un gruppo nazionale nazista e fascisti che erano fuori. E c'è scappato uno o due morti, non mi ricordo. Poi siamo arrivati in via Tacito. Via Tacito c'era un magazzino di foraggi militari. E lì c'è stata l'altra sparatoria fra quelli che erano dentro e chiamavo partigiani, i cittadini che sono subito ribellati, e finché hanno occupato i magazzini. Questo è il 24 pomeriggio, poi domani mattina la città praticamente era in mano nostra, perché tutta la notte si è andata avanti.
Senti, mi avevi raccontato anche di quelli che ti spararono dalla macchina.
Ah. E questo è stato il 26 pomeriggio, questa sera, se lo rimbrunite. Avevo accompagnato un partigiano che veniva giù dalla montagna, a casa sua, che stava in una traversa di Piazza Corvetto. Quindi siamo arrivati in Piazza Corvetto, l'abbiamo lasciato, abbiamo fatto il giro della piazza per riprendere il Corso Lodi. Appena bloccato il Corso Lodi, una 500 ci passa e boom, spara. Ha sbagliato. Io ho risposto al fuoco, ho sbagliato anch'io. E sono sbucato da una traversa un gruppo di garibaldini. Per fortuna c'era uno che conoscevo. Ma questi a primo acchito non mi avevano conosciuto e mi avevano preso a me per il fascista. Sono anch'io, poi quando mi sono fatto conoscere dall'unico che conoscevo io, ti ho spiegato chi ero, e allora siamo andati in brigata, ma insieme nella loro brigata, abbiamo chiacchierato un po', poi siamo andati via. All'indomani mattina sono venuto a pigliare Mantovani a casa sua, perché era stata ferita una gamba. E anche se ferito tornava in brigata. Da Corso Lodi scendono un gruppo di partigiani delle Matteotti, che erano qui a Porta Vittoria, dietro del Colosseo. Con questi prigionieri, non mi ricordo più se erano 3 o 4, l'avevano preso sparando con la mitragliatrice sulla 500, perché loro avevano sparato, quelli che hanno ammazzato qui, appena tu scendi e giri per andare in via Bronzetti, c'è una lapide. Un ragazzo, mi pare, se non erro, di 11 anni.
Ha acchiappato.
Hanno ammazzato loro, questi della 500. Arrivato a Porto Vettore, si sono fatto fottere dalla mitragliatrice che c'era piazzata lì. E all'indomani mattina, quando ero da Pier Mario Mantovani, li hanno cucciolati dentro la vasca. Sai che c'è una vasca, era un colore primitivo, li hanno cucciolati lì.
Mi sono fatti discorsi. Senti, e i contatti che avevate con, per esempio, le industrie come la Carlo Erba?
Io conoscevo uno della Carlo Erba, c'era quello che ci consegnava gli acidi, la glicerina, il necessario per fare le esplosive.
Come si chiamava? Non te lo ricordo.
Passato 50 anni, io non l'ho più visto, non ho più niente. Quindi con questo ci consegnava il materiale che noi facevamo, portavamo in via Jacopo dal Verme all'Uno, Porta Garibaldi. Dove c'era un compagno che abitava lì, a dire il vero, era il figlio della custode, e in cantina, con l'opera competente di un chimico, ci faceva l'esplosivo, la dinamite. E questo ci serviva a noi, qualche volta abbiamo andato anche fuori ad altri, ci serviva a noi per le nostre azioni.
E mi avevi raccontato che poi è successo anche qualcosa.
L'impellicciatura della mano. Sì, perché in cantina questo compagno aveva messo i mobili nuovi, perché prima si doveva sposare, poi tutto è andato a monte.
Non ti ricordi come si chiama questo compagno?
Sì, ma è morto. Giampiero Rossi.
Giampiero Rossi.
aveva mucchiato i suoi mobili in cantina, coperti, ben protetti e tutto. Un giorno, mi ricordo come, nella lavorazione del chimico, si è sviluppato un grande gas, un fumo da non finire, quindi abbiamo dovuto scappare perché non si respirava. E noi siamo scappati tutti quelli che eravamo in tre, siamo scappati tutti. Siamo tornati all'incirca dopo una ventina di giorni, con tutta la cautela, e abbiamo trovato che tutto era in silenzio e siamo andati giù. Tutta l'impellicciatura dei mobili si era completamente spiccicata, si distaccava come fogli di carta.
Addio mobilio nuovo.
Addio mobilio nuovo, tutto era finito.
Però questo i fascisti non l'avevano scoperto.
Non l'avevano scoperto. Si vede che quel fumo lì, anche se apre, acido, nessuno ci ha fatto caso, che è passato comunque. Andato.
Senti, ma di fascisti che hanno disertato e sono venuti con voi, ce ne sono stati?
No.
Assolutamente.
No. Anzi, c'è stato uno all'incontrario che era con noi, nella resistenza non era un compagno, era un giovane che era venuto con noi. E poi è andato una decima massa. Fortuna che non ci ha fatto la spia.
Che già tanto.
Di cui è passato là, ma è stato zitto.
Ma sulla decima massa c'erano anche dei ladri che...
Ah sì, erano ladri che rubavano gli altri fascisti, ci portavano le armi a noi e noi le pagavamo. Una bomba a mano, 5.000 lire, un mitra, 5.000 lire, le pistole, mi pare, 3.000, e così via. Finché poi li hanno presi, penso che li abbiano fucilato.
Certo. Senti, e invece ti volevo chiedere... quindi però la formazione Bruzzi Malatesta, malgrado il nome, i militanti erano tutti anarchici o?
No, i più anziani, tutti i giovani che sono venuti in quel montino, tutti i ragazzi che avevano voglia di menare le mani, sono venuti con noi, non li abbiamo parolati e li abbiamo presi e ci seguivano.
Quindi non c'era una forte...
No, non c'erano giovani compagni allora, dopo mezzo secolo di fascismo i giovani non sapevano neanche cos'era il fascismo.
Certo, però poi finito subito dopo la guerra ha avuto un forte credo.
Subito dopo la guerra sì, sono venuti molti giovani, tanto che i vari Mantovani, Pietro Paolo, e insomma i vari compagni dell'epoca decisero, ne parlammo l'altro giorno, di fare di sentire le tessere. Poi tutto piano piano col tempo si diluì.
La Federazione Comunista.
Federazione Comunista Libertaria, sì.
Che era lì in Sabotino.
Nata in Sabotino, poi da Sabotino siamo andati in piazza, adesso come si chiama? Piazza Fiume, Piazza della Repubblica.
Piazza della Repubblica.
Una volta la piazza Fiume allora.
Non lo so, non c'è.
La piazza della Repubblica, all'angolo di quella strada che va verso il centro, come si chiama quella strada lì?
Vittorio Emanuele, no, aspetta.
La piazza Fiume, la strada dritta che va verso il centro. Lì all'angolo, a sinistra, c'è uno stabile.
Sì.
E ci siamo trasferiti, anzi no, mi sbaglio. Via di Sabotino siamo andati in via Romagnosi, in centro.
Sì.
Tutto un appartamento, c'è stata una ventina di locali, di una ditta che era fallita, erano scappati, non lo so, l'abbiamo preso noi. Ma lì non potevamo stare, il centro, uffici commerciali, insomma, lì non potevamo stare.
Sì.
E siamo andati in questo altro posto che dicevo io, vicino a piazza, all'angolo di Piazza della Repubblica. Eravamo lì, siamo stati lì un anno e mezzo, non mi ricordo più. Poi nello stesso caseggiato, la sempre a pian terreno dove eravamo noi, è venuto un comando dei carabinieri.
Ah, quindi non era il posto più...
Però, devo dire la verità, non ci hanno disturbato. Naturalmente ci tenevano d'occhio magari, però non ci hanno disturbato. Poi di là siamo andati porta a volta alla Casa del Fascio. Lì siamo stati parecchi anni, poi di lì siamo stati un po' ospitati dal Partito Repubblicano in via Dante.
Poi, però, questo mi dici il lato migliore, però mi avevi detto che tu anche nel dopoguerra hai avuto dei problemi, nell'immediato dopoguerra.
Per le armi? Sì, perché noi abbiamo nascosto tutte le armi in quelle baracche che dicevo prima, di San Giuliano Milanese, locate in mezzo alle campagne lì. E abbiamo nascosto, compreso un autoblindo. Poi ci hanno fatto la spiata, io ho saputo chi è stato, ma ce l'ho fatto spiata e portato via tutto. Il giornale ha pubblicato che era uno dei più grossi arsenali della Lombardia. C'erano armi di ogni tipo, di ogni specie. Per conseguenza io e mio padre abbiamo dovuto chiudere e darci ancora la danza. Finché poi è arrivato la menessia Togliatti, che praticamente ha liberato anche noi.
Non solo, fascisti,
anche... non solo i fascisti, ma ha liberato anche noi. E quando la magistratura ha mandato a chiamare mio padre, cioè ha mandato la lettera all'indirizzo dove si abitava, di là qualcuno ce l'ha fatta recapitare. E allora mio padre si è rivolto a un amico avvocato per sapere che pericolo c'era, cosa volevano. Questo si è informato in base di giustizia, ha detto no, guarda, mi chiamano per dirvi che sei stato amnistiato. Io non sono andato, è andato mio padre, la figura più importante per il colpato era lui. E il giudice gli domanda, adesso che è stato amnistiato vorrebbe fare dire una cosa, cioè, che cosa gli servivano per le armi? E lui fa, il mio giudice, lei dimentica che stava ancora... che non abbiamo ancora fatto il plebiscito, come si chiama il plebiscito?
Il referendum.
Il referendum. Come dire, se si trattava fuori la monarchia, quali sarebbero serviti, diciamo, era chiaro.
E tuo padre, anche mi dicevi, ha avuto molti problemi.
Ma mio padre è stato serviziato.
Com'è che si chiamava?
Salvatore.
Salvatore di Ligretta.
Mio padre è stato preso nel 40... nel luglio, mi pare. No, non me. Sì. Comunque nell'estate 44, non ricordo più la data esatta. È stato preso il 44, portato in via Copernico, dietro la stazione centrale, che c'era un comando dell'UPI, ufficio politico e investigativo. Lì l'hanno serviziato, l'hanno tempi in vita, il medico dei fascisti l'ha accettato. E ha detto questo sta morendo qui, portiamolo all'ospedale, almeno ce ne liberiamo. Ha portato all'ospedale, i medici hanno capito che non era una caduta come loro hanno dichiarato, ma che era stato silenziato. Il medico lo capisce subito. L'hanno ricoverato, poi all'indomani c'era lì un primario, era amico d'infanzia di mio padre, ma non si vedevano da tant'anni. Nel leggere i ricoverati della notte, ha letto il nome, e allora è andata nel reparto, nella sala dove era ricoverato, a vedere questo libertano Salvatore, era il suo amico d'infanzia. Praticamente l'ha preso in consegna lui, segretamente, senza fare tante discussioni, perché lui era un urologo, quindi non poteva pigliare. Comunque, praticamente l'ha preso in consegna a lui, l'ha curato, finché quando si è rimesso in grado di poter camminare l'hanno fatto fuggire.
Però non dici chi l'ha aiutato.
E beh, l'ho fatto anch'io. Vabbè.
No, a parte di te, ma mi hai detto anche le suore.
Ah sì, 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 l'hanno fatto anche le suore, è vero.
Hai fatto finta di dimenticare.
No, non mi sono dimenticato. Hanno dato anche le suore, è vero. Una certa suora Giovanna, adesso morta anche lei. E mio padre, per caso di studio, dopo la guerra ci fece un piccolo lavoretto di ferro battuto, e io lo portò per caso di studio che si era prestata ad aiutarlo. Questa suora, guarda la vita come combinata, aveva un fratello nel Trentino, perché era trentina, che era nella Repubblica Sociale. Sora Giovanna, sì.
Ha spaccato le famiglie.
Chi era di qui, chi era di là.
Senti, poi ho sentito anche che nella L'ultima la testa c'era addirittura un prete, un certo Don Celestino.
Mai non visto. Mai visto.
Non è vero.
No. Mai
visto. E voi avevate contatti con altre formazioni anarchiche, cioè a parte qua a Milano?
Le formazioni.
Formazioni
del Pavese, sì. Il Mignolo Popolo, Dono lì, ce l'aveva col compagno Azzarato, che ti parlai prima che comandava la brigata di Arbore. Ce l'aveva lui, però io personalmente non avevo mai contatto con lui.
Tu avevi anche un ruolo importante all'interno della brigata.
Quello importante, comandavo per modo di dire, comunque avevo a disposizione 10 ragazzi e eravamo in 4-5, che avevamo 10 ragazzi per uno, e si andava in giro a fare il rotto che c'era da fare.
Certo. Le reazioni, tu mi hai detto sabotaggio.
Sì, sabotaggio.
In questo film. Qualcuna in qualche parte di Milano. Mi ricordo che mi hai parlato della zona Sempione, della Bullona, Ferrovie Nord.
Ferrovie Nord, sì. Non è Milano, è terribile.
Sì. Senti, e invece nelle fabbriche c'è stata una presa degli anarchici?
Non si può dire, perché noi facevamo anche, come ti dicevo prima, il lavoro di esecuzione della stampa nelle fabbriche. Cosa abbia seminato dentro non lo so, perché ci andavano noi, andavano i comunisti, andavano bene. Andavano gli altri, i socialisti, cosa ci è seminato, non saprei dirtelo.
Certo. A livello di propaganda, nella resistenza, come si poteva fare?
La propaganda era quella, era l'unico mezzo, era la stampa.
Clandestino. E qua a Milano cosa girava? Di...
Nostro girava la donata. Poi quel fogliettino singolo che non ricordo più cos'erano, le fogliettine fatte singolarmente da compagni così, non ricordo più cosa si chiama. Come giornaletto c'era solo la donata.
Capito. Veniva clandestino da...
No, veniva una copia dalla Svizzera, sì. Poi la facevano qui, facevano delle duplicate, delle copie, no? E si distribuiva, ma nelle fabbriche, cosa abbia seminato dentro e come faccio a sapere.
Certo. Dire che... Va bene, se non ci sono cose che ti ricordi.
Direi finito.
Va bene.